Questa mattina siamo giunti alla seconda domenica dopo l'Epifania con la memoria dei santi Fabiano e Sebastiano. Questa domenica chiude non solo la contemplazione del mistero della Epifania, manifestazione, cioè del Signore che si rende a noi visibile, ma chiude anche il ciclo, così come si dice, di Natale, durante il quale si vive, si rivive, si contempla il mistero dell'incarnazione, Dio che si fa uomo per noi. Infatti domenica prossima sarà di già la domenica di Settuagesima, quest'anno viene prima, ragione per cui si inizia con essa la preparazione alla Pasqua e quindi a quest'altro grande mistero della nostra fede, la passione, la morte, la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Come vi ho già detto, Dio con l'incarnazione si rende visibile agli uomini e chiama a sé, quindi si rende visibile con i re magi, i popoli pagani, coloro che non lo conoscevano, coloro che erano lontani da lui. Si manifesta come figlio di Dio sulle rive del Giordano, quando Dio stesso, Dio Padre, lo dichiara suo figlio. Ed infine, appunto alle nozze di Cana, si manifesta col primo miracolo, che rende visibile la sua invisibile divinità, si manifesta ai suoi apostoli, futuri apostoli. Voi sapete e conoscete perfettamente questo episodio così bello e così denso di significati, così come ci è proposto dall'Evangelista Giovanni, che era uno dei personaggi presenti quel giorno. Cristo aveva appena iniziato la sua vita pubblica. Presso Giovanni Battista avrà i suoi primi due discepoli, Andrea e Giovanni per l'appunto. Costoro portano i loro due fratelli, Simon Pietro e Giacomo. E questi primi quattro, che sono pescatori che collaborano assieme, che hanno una ditta, per potremmo dire così, assieme, fanno conoscere Cristo due amici, Filippo prima, Natanaele, detto anche Bartolomeo, poi. Sono quindi sei i primi che incominciano a seguire Gesù, soprattutto per la parola del Battista, che l'aveva presentato come l'agnello di Dio, e quest'ultimo, Bartolomeo, era originario proprio di Cana in Galilea. Quindi probabilmente è lui che invita Gesù, questo nuovo maestro che ha appena conosciuto, che ha saputo suscitare dopo l'iniziale diffidenza il suo grande entusiasmo. Forse anche però può essere un parente di Maria Vergine, perché vediamo che la Santa Vergine ha un ruolo direttivo e al corrente di tutto quello che accade durante quella festa di matrimonio. Fatto sta che, spostandosi poco da Nazareth, da Cafarnao, dove ormai Gesù si era un po' stabilito vicino a questi suoi nuovi amici, potremmo dire così, sempre in Galilea, si reca a Cana e lì, come sapete, in maniera inattesa, inaspettata, viene a mancare il vino, ma ancora gli sposi non lo sanno e neppure lo sa colui che dirige i festeggiamenti, l'architriclino. Questo fatto contiene grandi misteri. Prima di tutto, come sapete già, tante volte Gesù, che in quel giorno partecipò all'inizio della sua vita pubblica, di questi ultimi 3 anni di vita, partecipò a questa festa nuziale, tante volte Gesù poi nelle sue parabole parlerà del banchetto nuziale, della festa nuziale. Chi invita è il padre suo, lo sposo è lui. Gli invitati che rifiutano sono i giudei, gli invitati che accettano sono i pagani che credono in lui. E la sposa? La sposa siamo noi. La sposa, prima di tutto, è nell'unica persona di Cristo l'umanità e la divinità che si uniscono. E poi, in questo mistero in cui siamo inseriti dal battesimo e dalla fede, siamo noi che facciamo tutti quanti un solo corpo, il corpo mistico di Gesù, e siamo quindi, dal momento della morte di Cristo sulla croce, la sposa, nata dal costato aperto del Signore. Dobbiamo amare il Signore Gesù, come la sposa ama lo sposo, in un'unione indissolubile di amore profondissimo. In questo mistero, quindi, delle sue nozze, quelle della sua incarnazione, della sua passione, Gesù ci fa capire che bisogna entrare nel banchetto, nella sala del banchetto, e in questa sala del banchetto, dove entrano le vergini sagge, sono escluse le vergini stolte, le vergini folli, ecco che si riceve, si mangia la mensa del Signore. Questa mensa che egli ci prepara è soprattutto quella in questa terra dei sacramenti, nell'altra vita è lui stesso che si dà in cibo per noi, vedendolo e amandolo nella visione beatifica. Qui sono i sacramenti, e particolarmente sono due i sacramenti che spiccano nell'affatto delle nozze di Cana, che sono poi sacramenti così importanti perché impegnano tutta la vita. Uno è chiaramente quello del matrimonio. Cristo partecipa a un banchetto di nozze e con questo santifica e benedice le nozze umane, santifica, benedice e dà o annuncia la dignità di sacramento al contratto nuziale. E poi l'altro invece qual è? Ebbene, l'altro sacramento simboleggiato nell'avvenimento di Cana è il sacramento dell'ordine, il sacerdozio, e per estensione tutta la vita consacrata, sia maschile che femminile, per coloro che, obbedendo alla chiamata, alla vocazione divina, lasciano ogni cosa per seguirlo. Infatti, Gesù è presente non da solo, ma con i suoi primi discepoli. Egli inizia a formarli, più tardi li sceglierà, saranno suoi apostoli. Più tardi, alla fine della sua vita terrena, dopo neanche 3 anni, Gesù sarà ancora una volta seduto a tavola con loro, ma quella volta sarà l'ultima cena, alla vigilia della sua passione. E quegli uomini, quei 6 uomini probabilmente, che quel giorno videro l'acqua presa dai servitori, portata in tavola e trasformata in vino delizioso, si ricorderanno di questo fatto probabilmente quando Gesù, prendendo il vino, questa volta dirà: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue versato per voi e per molti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Come Cristo, quando l'avevano appena conosciuto, trasformò l'acqua in vino, vero vino, così allo stesso modo in quella sera, in quella notte, Cristo, il loro maestro, ha detto: credetemi, questo pane, questo vino non sono più né pane né vino, ma sono trasformati, transustanziati nel mio corpo, nel mio sangue, e quello che io ho fatto voi dovrete compiere nuovamente. E infatti il sacerdote ha come scopo principale e primario offrire il sacrificio della messa, il sacrificio del Calvario, il sacrificio del Nuovo Testamento. E oltre che sacrificio, naturalmente, abbiamo anche il sacramento per eccellenza, quello della Santissima Eucaristia, sotto le specie del pane e del vino, il corpo e il sangue dati in sacrificio per noi. Ecco, quindi abbiamo sotto gli occhi di che meditare e nutrire la nostra vita spirituale, unendo tutto ciò ad altre considerazioni. Prima di tutto, per noi, non tutti, ma la maggioranza degli uomini è chiamata o a fondare una famiglia, a vivere in famiglia, oppure invece a consacrarsi totalmente a Dio. Pensiamo come questa scelta sia così importante, come da essa dipenda in buona parte la nostra eternità e salvezza eterna. Come quindi dobbiamo fare queste scelte non guardando al nostro piacere, ai nostri capricci o alle considerazioni degli uomini, ma guardando alla volontà e al servizio di Dio. Tanto è importante questo legame che nell'uno o nell'altro caso ci lega fino alla fine della vita, per il matrimonio, per l'eternità, per gli ordini sacri e per sempre comunque il nostro consacrarci a Lui. Importanza di questa scelta, pensiamoci bene. E poi nello stesso tempo pensiamo a questo grande sacramento dell'Eucarestia, adombrato nelle nozze di Cana. Questo tutti i cristiani battezzati devono vivere desiderando ardentemente questo pane, questo vino celeste, cioè il corpo e il sangue del Signore, adorandolo e venerandolo in questo grande mistero. Ma vi è un'altra riflessione da fare e riguarda la Vergine Maria. Abbiamo appena visto nelle festività di Natale, Dio ci è stato dato, fatto uomo, ma tramite Maria. Senza sua madre, la madre di Dio, Cristo non avrebbe avuto la sua santa umanità, non si sarebbe fatto uomo. Senza Maria non c'è Gesù. E questa verità è confermata dal primo miracolo compiuto da Cristo, dopo 30 anni in cui nascose la sua divinità. Questo miracolo infatti non doveva accadere, non è ancora la mia ora, o meglio, Dio aveva previsto dall'eternità che sarebbe accaduto soltanto per la preghiera e la domanda di Maria. Essa si svela quindi mediatrice di ogni grazia. Tutte le grazie spirituali, quella grazia che ottennero i giovani sposi quel giorno, la grazia di quei sacramenti adombrati in questo mistero che riceviamo pure noi, tutto ci viene tramite la Vergine Maria e Dio ha voluto proprio questo episodio perché si capisse che il figlio nulla rifiuta alla madre, quand'anche se la madre non avesse chiesto, non avrebbe concesso ciò che invece ci concede. E Maria non solo è mediatrice di ogni grazia, ma è anche madre del buon consiglio. Pensiamo a questi domestici. Loro sapevano quello che non sapevano gli altri. Non c'era più vino. Ed ecco che si rivolgono a Maria, hanno quindi una grande fiducia in lei. E Maria gli dice: fate tutto ciò che vi dirà il mio figlio. E quello che dice il figlio sembra senza senso, portare in acqua, portare in tavola una così grande quantità di acqua da attingere dal pozzo, da mettere in queste idrie, in queste anfore che servivano per i riti di purificazione dei giudei quando si entrava nella casa e ci si metteva a tavola, e portare quindi quest'acqua in tavola facendo quindi una figura terribile. Che cosa portano costoro dell'acqua in tavola? Sembra impossibile che sarà vino, ma questo ci è stato chiesto da Maria, questo ci è stato detto da Gesù. E loro, direi ciecamente, fanno quello che è stato chiesto anche se sembra impossibile, e non lo è. Ricordiamoci la parola dell'angelo a Maria nell'annunciare la nascita di Gesù, il concepimento di Gesù: nulla è impossibile a Dio. E quindi non dobbiamo mai dubitare di Lui, mai, perché nulla gli è impossibile di quello che Egli vuole, e quello che Egli vuole sempre per il nostro vero bene. E concludiamo quindi ringraziando il Signore di averci ammesso nella sala del banchetto del Nuovo Testamento, il vino vecchio e il vino nuovo di cui parla questo anfitrione sono l'Antico e il Nuovo Testamento. L'Antico vive tutto nell'attesa di Gesù, il Nuovo vive tutto di Gesù venuto e sempre presente in mezzo a noi per il sacramento della Santissima Eucaristia. Preparatevi allora durante questa messa, se lo desiderate, a ricevere con fervore, con amore, la Santissima Eucaristia. preparate a purificare le vostre anime per poter ricevere sempre Gesù nel modo migliore possibile, sapendo che in questo cammino verso la vita eterna non siamo soli, ma che Egli è sempre con noi. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.